Buongiorno e bentornati qui su Bloomy. Oggi puntata speciale, c'è con me una mia amica, una ragazza super in gamba. Sono molto contenta che lei sia qui con me a fare questa puntata specialissima. E con me oggi Federica Bianchi. Ciao Federica.
Ciao, ciao Anna, grazie di avermi invitato a questo podcast e ciao e benvenuti a tutti.
Bene, allora Federica, partiamo magari raccontando un po' chi sei tu, cosa fai nella vita, perché abbiamo scelto di parlare oggi del metodo di studio.
Certo, io sono studentessa di giurisprudenza, sono al terzo anno e mi sono approcciata al mondo della formazione proprio attraverso l'approfondimento del metodo di studio. E infatti ho cercato di far andare di pari passo queste mie passioni, quindi il mio percorso di studi e la formazione, e il mio obiettivo è quello di specializzarmi nel ramo di impresa e aiutare imprenditori a valorizzarsi all'interno dell'azienda, rivestendo il ruolo di coach, quindi cercando di far vincere l'imprenditore coi suoi dipendenti e nella sua vita professionale.
È un bellissimo ambito che riguarda comunque lo sviluppo personale e mi piaceva parlare con lei del metodo di studio, appunto perché siamo due studentesse, abbiamo entrambe fatto dei corsi di metodo di studio, sarebbe stato interessante fare anche un confronto delle varie tecniche che abbiamo appreso durante questi anni. Quindi prima di tutto io partirei però parlando un po' del perché una persona dovrebbe studiare, del qual è il perché che ti porta ad avere poi un metodo di studio.
È una bellissima domanda perché ritengo che avere un perché in tutte le cose che facciamo sia fondamentale, certo, per avere la giusta motivazione. E quindi sapere di mettersi a studiare perché si vuole raggiungere un obiettivo, che può essere la laurea o che può essere l'ottica di avere in mano un titolo che ti consenta di svolgere una professione, un lavoro futuro e di avvicinarti alla persona che vuoi essere, è sicuramente importantissimo nei momenti in cui si ha a che fare con la difficoltà, la stanchezza e la fatica dello studio.
Certo.
Quindi la metterei proprio al primo posto. Quando ci si siede alla scrivania, perché lo sto facendo?
Ricordarsi perché. Poi diciamo che la motivazione e sapere il perché fai una cosa ti aiuta anche nell'atteggiamento, come ti poni poi allo studio e quanta aggressività metti anche in quello che fai e quanta concentrazione metti.
Assolutamente sì, proprio quei momenti di difficoltà che hanno bisogno della spinta e del perché lo stai facendo.
Esatto. Andando invece un po' più sul concreto, se volessimo dire, ad esempio, qual è il luogo migliore o come deve essere la nostra scrivania o il tavolo su cui studiamo per avere uno studio ottimale?
Il posto in cui studiamo è importantissimo perché la nostra mente si rispecchia molto nell'ambiente in cui si trova, quindi se vogliamo essere concentrati il nostro ambiente deve essere un ambiente di concentrazione.
Certo.
La cosa ottimale è una scrivania ordinata perché l'ordine è fondamentale per concentrarsi, il silenzio, quindi essere isolati da possibili distrazioni che possono essere persone, il telefono che è lo strumento più deleterio per la concentrazione, sicuramente la luce da sinistra per chi scrive con la mano destra può essere d'aiuto, e la luce, la luminosità è importante per non sforzare anche troppo la vista.
Esatto, quindi è un ambiente che ci aiuti insomma ad essere concentrati senza troppe distrazioni o stimoli esterni che possano sconcentrarci da quello che facciamo.
Esatto. Poi una bella bottiglia d'acqua perché l'acqua ci tiene svegli.
Questa sa che mi manca, dovrei, lo dico sempre tutte le volte, adesso preparo la bottiglia poi non lo faccio mai, però aiuta davvero tanto anche quello. E invece se volessimo dire il quando, qual è il miglior momento della giornata per studiare?
Allora, se lo studio è come mole tanto e quindi si è spinti a dover studiare tutto il giorno o comunque parecchie ore, il consiglio è quello di tenere le attività e quindi gli argomenti più impegnativi, le materie più impegnative all'inizio della giornata, quindi quando si è più freschi. Invece il momento peggiore è subito dopo pranzo o verso sera, quando c'è un po' di abbiocco, c'è un po' di stanchezza, che quindi è bene fare qualcosa di più soft. Esatto. Però poi ognuno funziona in un modo diverso, quindi c'è chi magari la mattina produce di più, produce di meno, quindi bisogna un po' conoscersi sì, bisogna un po' scoprirsi, certo, forse per capire qual è il momento ideale per studiare.
Poi ultimamente sento che si parla spesso anche di cronotipo, di persone che sono più notturne, invece persone che sono più sveglie durante la mattina, quindi dipende veramente anche dalla tua fisiologia, da come reagisce il tuo corpo agli stimoli.
Esatto, ad esempio io vedevo mia sorella, quindi in casa mia, lei quando studiava, era all'università, studiava molto la sera, che per me è impossibile studiare la sera, io dopo cena faccio molta fatica, invece lei magari tirava le 2 di notte a studiare, sì, sì. O chi invece questo alle superiori la mattina si svegliava prima di andare a scuola alle 4:30, alle 5, cose per me infattibili, sì. E che invece produceva di più.
Certo, certo, io sono una di quelle che è 4:30, 5, a volte mi capita di svegliarmi presto, però sì, anche lì dipende ovviamente dalla persona, eccetera.
Esatto.
Invece, se volessimo parlare di pianificazione, a tuo parere è utile programmare lo studio o è una cosa inutile?
Non è utile, è fondamentale pianificare lo studio.
Ok.
Assolutamente sì, è utile pianificare lo studio e quindi avere bene in mente quanto, come e che cosa bisogna preparare per un esame.
Okay.
Quindi avere in mente prima in modo tale da distribuirlo già, lasciandoci questa cosa fondamentale degli spazi cuscinetto, quindi per gestire gli imprevisti. Cercare di darsi meno tempo per avere più tempo, quindi programmare magari lo studio fino a una settimana prima dell'esame, in modo tale che quella settimana lì sarà la settimana per riaggiustare tutti gli imprevisti che ci sono capitati.
Quindi magari tu ti segni proprio il totale di pagine, quante ne devi fare al giorno.
Esatto, io avendo una facoltà molto mnemonica, questa cosa mi torna molto comoda.
Certo.
Magari la quantità di esercizi o la quantità di argomenti può essere utile, poi io la distribuisco proprio giornalmente.
Okay.
E un'altra cosa che è importante, secondo me, è proprio darsi dei giorni in cui invece si decide a monte che non,
che
si,
non
studia,
si fa niente.
Che non si fa niente, gli energy days, li chiamo.
Okay.
Quando infatti tu hai già deciso prima che quel giorno puoi non studiare, lo vivi veramente come
meglio.
Un giorno energizzante.
Certo.
Altrimenti diventa, cavolo, dovrei studiare ma non sto studiando.
Esatto. Quindi a questo proposito potrebbe essere utile anche programmare delle pause.
Assolutamente sì, proprio nello studio direttamente, quindi nella sessione che si sta svolgendo, bisogna tenere presente che la concentrazione media è di 45 minuti, ma anche meno. Quindi noi riusciamo a sederci, concentrarci e rimanere sulla cosa che stiamo facendo per questo tempo qui. E quindi è importante, già prima di iniziare a studiare, programmare la pausa, così che la nostra mente in primis sa che ci sarà una pausa. E poi proprio per riuscire a seguire questo ritmo fisiologico della concentrazione, che dopo un po' ha bisogno di staccare.
Certo, ovviamente.
La pausa ovviamente non deve essere quella di 50 minuti scrollando la home di Instagram, ma se si vuole essere veramente veramente produttivi può essere prendere una boccata d'aria, mangiare alimenti energizzanti, la frutta secca, e darsi energia. Ecco, muoversi può aiutare molto per un'attività statica quale è lo studio.
Certo. Poi secondo me programmando le pause hai meno anche, come dicevi tu prima, il senso di colpa del oddio sto facendo una pausa mentre dovrei studiare.
Sicuramente.
Quindi se studi bene quando dovresti studiare e fai la pausa dopo, la vivi anche più serenamente, credo.
Assolutamente sì, la vivi come vera pausa,
come vera
se no
pausa,
non la vivi come pausa.
Se la vivi con l'ansia del oddio non sto facendo quello che dovrei fare, è forse peggio. Invece andiamo al punto cruciale di questa puntata. Come studiare? Quali tecniche posso utilizzare per studiare? Ad esempio, io in particolare utilizzo molto le mappe concettuali. Quindi magari partendo da un argomento vado a suddividerlo in micro argomenti e poi vado a segnare le parole chiave. Spesso queste parole chiave vengono messe anche in gerarchia, quindi parto dall'argomento principale, cioè sottargomento, e andando proprio a disegnare la mappa concettuale mi rimane più impressa perché vado sfruttare la memoria visiva. Poi ognuno diciamo che ha un proprio metodo di memorizzare, non è detto che quello che vada bene per me possa andare bene anche per un'altra persona, perché abbiamo diversi tipi di memorie. Però in generale secondo me il concetto di mappe concettuali appunto può essere una buona cosa per iniziare a schematizzare e imparare i concetti chiave.
Sicuramente sì, anche perché richiede una attività attiva della mente, quindi l'idea di trovare la parola chiave che riassuma ciò che è il concetto e strutturarle in un ordine gerarchico è un'attività molto più attiva che la semplice sottolineatura.
Okay.
E anche su questa cosa qui, la tecnica di utilizzare la matita o comunque un qualcosa di colorato per cerchiare le parole e non sottolinearle rende alla vista la parola chiave ancora più evidente.
Certo.
Quindi, ricollegandomi proprio al concetto visivo che hai espresso tu, è più facile quando apprendiamo attraverso una visione, un'immagine,
certo.
Sì, anche perché durante un'interrogazione, una verifica, ci verrà più facilmente in mente la pagina se sì. L'abbiamo colorata, disegnata, se è strutturata come mappa mentale, quindi dove gli argomenti sono distribuiti, certo, per gerarchia.
Quindi piuttosto che sottolineare 50 pagine dello stesso colore, forse è meglio fare qualche cerchietto, non troppi però, di modo che ci rimanga in mente quella precisa parte della pagina anche nella quale c'è il concetto che cerchiamo, no?
Proprio così, anche perché il movimento della sottolineatura tende ad essere infinito, perché
tende proprio il braccio ad andare.
Quindi tu non hai ancora letto la parola dopo, ma l'hai già sottolineata.
Sì, sì.
Invece il cerchio aiuta di più a concentrarsi, essere consapevoli che quella sia un concetto, una parola
a focalizzare,
importante. Ci fa essere più attivo.
Certo. Invece un'altra tecnica molto sconosciuta, che però secondo me serve tantissimo, nella mia facoltà diciamo che non ho tanto da studiare a livello di pagine da studiare a memoria, o più esercizi, più cose da fare pratiche, però per quei pochi esami che ho avuto, che dovevo proprio imparare magari una sequenza di passaggi, non lo so, ad esempio io studiavo il segnale come passa da analogico a digitale, che deve passare attraverso tot, filtri, eccetera. Federica fa delle facce schifate nel frattempo, però era una sequenza del genere e bisognava sapere ovviamente tutti i passaggi a memoria. In questo a me ha aiutato moltissimo la tecnica del palazzo della memoria, detta anche tecnica dei loci. Loci?
Sì. Loci, sì.
Esatto. Che in pratica utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Diciamo che noi, come dicevo prima, abbiamo una serie di elementi ordinati da ricordare e noi possiamo andare ad abbinare questi singoli elementi ad un percorso che già conosciamo, un percorso fisico. Quindi prendiamo per esempio il percorso che io so a memoria per andare da casa mia a casa di Federica. Io so che in questo percorso ci saranno varie tappe, dovrò passare di fianco alla farmacia, dovrò passare a destra della chiesa, poi girerò a sinistra, eccetera eccetera. Io nel momento in cui ho una serie di elementi da ricordare andrò ad associare ognuno di questi elementi ad un palazzo piuttosto che a una svolta a destra, eccetera, di un percorso che già conosco. In questo modo vado a memorizzare visivamente degli elementi che non hanno una vera e propria correlazione tra loro, oppure che mi è più difficile ricordare. Quindi questa è veramente molto utile, poi se volete andate ad approfondirla, io ve l'ho solo citata in questo modo. E sì, si chiama Palazzo della Memoria, come ho già detto prima.
Sì, sì, esatto, perché si percorre, facendo questo sì. percorso hai anche più la linearità dell'argomento,
certo.
E quindi riesci a non perderti, perché mm-hmm. spesso c'è questa difficoltà quando si hanno domande magari molto generali di costruire un discorso lineare, invece seguendo questo percorso visivo nella nostra mente si fa molta meno fatica. Poi un'altra strategia da applicare al Palazzo della Memoria può essere conoscere il proprio stile cognitivo,
sì.
Quindi sapere se si è persone prettamente visive, perciò ce ne si rende conto provando a mettere l'argomento proprio vicino a un palazzo, come sì. in questo caso qua, e capire se ce lo ricordiamo di più perché lo vediamo o perché certo. in quel punto sentiamo un suono, oppure perché lo tocchiamo, quindi magari certo. perché ci ricordiamo che quel muro, se lo tocchiamo, è un muro ruvido oppure un muro liscio. E questo corrisponde proprio ai tre stili cognitivi, che sono lo stile visivo, auditivo e cinestesico. Sicuramente un qualcosa che fa memorizzare di più, quindi l'argomento noi lo memorizzeremo di più se l'associazione che creiamo comprende tutti e tre gli stili cognitivi, però noi ne usiamo, magari ne prediligiamo uno e quindi andremo sicuramente ad applicare quello.
Certo.
Ecco.
E per scoprire qual è il nostro stile cognitivo. Spesso si utilizza anche una tecnica che prevede, diciamo, di analizzare il linguaggio di una persona, che può essere il nostro stesso linguaggio o quello di un'altra persona, e andare a cercare quelle informazioni che possono indicare se una persona è più visiva, più uditiva, eccetera. Queste informazioni possono essere dei modi di dire, quindi se io magari faccio tante allusioni a luoghi fisici, se io sono molto visivo magari dirò parole come ho visto la luce, oppure hai visto quel posto, ti ricordi quel posto, quindi utilizzerò molti termini visivi. Se sono più cinestetico magari ricorderò più informazioni relative ai suoni, quindi parlerò principalmente di quello. Se sono più cinestetico invece ricorderò più le sensazioni anche a pelle, quindi magari in un discorso citerò più le mie sensazioni proprio. Quindi stare attenti sia al nostro linguaggio che a quello degli altri per capire meglio sia noi stessi che le persone che abbiamo vicino.
Sicuramente. Poi un esercizio può essere quello che se in questo momento voi chiudete gli occhi,
sì,
e vi dicessi immaginate un piatto di pasta. Okay. Ecco che se il piatto di pasta prima l'avete visto siete più visivi, se avete sentito l'acquolina in bocca siete più cinestesici. E poi se vi dico sempre di chiudere gli occhi, di immaginare che io usi quei maniglioni delle porte medievali per bussare a una porta, se tu più che altro hai visto la maniglia sarai più visiva, se hai sentito il rumore sei più aditivo. Quindi tutti questi esempi possono essere d'aiuto per capire il proprio prediletto stile cognitivo.
Certo. Il tuo qual è?
Il mio visivo, io sono prettamente visiva e tra l'altro i visivi generalmente parlano molto velocemente.
Sì,
e invece i cinestesici sono quelli che ti toccano di più, sì, che hanno
forse
più
un
bisogno
po' più
di contatto,
lenti
più
anche.
Lenti, molto più lenti. Invece anche gli auditivi sono più veloci, sono molto attenti ai suoni.
Mm-mm. Anch'io visiva, infatti sì. Adesso ho pensato alla porta. Non ho pensato al toc toc, neanche alla maniglia, al maniglione, però ho pensato alla porta. È una bella cosa, nel senso è utile anche saperlo, sì, appunto conoscendo se stesso e conoscendo gli altri, per poterci anche rapportare meglio con le altre persone. Se so che ho davanti una persona visiva, magari cercherò di mostrarle più immagini, di parlare più a livello di immagini visive proprio, di modo che possa capirmi meglio anche.
E quello che stai dicendo tu è importante anche nei confronti del professore.
Certo.
Quindi capire in base a come ci pone le domande il suo stile cognitivo, se è una persona globale che quindi tende a volere degli argomenti macro, o una persona invece più analitica che ci porrà delle domande più specifiche, sulla base di quello è importante capire se parto dando la risposta a livello globale o parto dando una risposta subito diretta, oppure se sarò più visiva oppure farò sentire di più delle emozioni. Poi dipende sicuramente in base alla materia, però è importante
certo,
conoscere il professore, capirlo e nelle poche domande che poi ci pone o seguendolo a lezione.
Certo, infatti l'ultimo punto che volevamo trattare oggi è proprio studiare il professore. Ricordiamoci che persona abbiamo davanti, ancora prima dell'esame, quindi durante le lezioni, cerchiamo di studiare la persona che abbiamo davanti, vediamo i termini che utilizza più spesso, magari segniamoceli da qualche parte di modo da ripeterli poi durante l'esame. E poi importantissimo secondo me è anche sfruttare la legge dell'80-20, quindi capire quali sono quel 20% degli argomenti che ci permetteranno di avere l'80% dei risultati. Quindi quegli argomenti che magari il professore cita più spesso, sui quali dà molta importanza, di modo da poi ripeterli bene e studiarli bene per l'esame ed avere, diciamo, il massimo del risultato.
Proprio così, sicuramente lo studio del professore anche attraverso le esperienze degli studenti degli anni precedenti o proprio
certo,
a lezione, capendo come pone gli argomenti, è fondamentale, è un dedicare del tempo a qualcosa che può essere davvero utile per trovarsi anche meno in difficoltà, meno impreparati, meno colti di sorpresa, ecco,
esatto,
durante un esame.
Esatto. Bene, io direi che abbiamo fatto un bel percorso, penso che abbiamo detto veramente tante cose utili, speriamo.
Speriamo, sì.
Io vi invito a seguire Federica su Instagram, fa delle bellissime live su vari temi, sempre tema principale, diciamo, miglioramento personale.
Esattamente,
giusto?
Sì, sì, sì.
E quindi vi invito veramente a seguirla. Come ti chiami su Instagram?
Federicabianchi.tips.
Ok.
Vi aspetto lì.
Quindi andate a seguirla. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Speriamo di avere un'altra ospitata del genere, magari ci rivedremo. Volentieri. Federica, prepariamo un altro argomento. Grazie per essere stata con noi, mi ha fatto molto piacere. Quindi io vi ringrazio ancora, vi auguro un bellissimo proseguimento di giornata e vi aspetto nella prossima puntata di Bloomy. Ciao, a presto.
Ciao.